E siamo alla nostra seconda pagina di attualità culturale. Giulia Grechi è antropologa, si interessa di studi culturali e post-decoloniali con un focus sulla corporeità e anche sulle eredità culturali del colonialismo. Insegna antropologia culturale e antropologia dell'arte all'Accademia di Belle Arti di Brera e ha partecipato a diversi progetti europei e internazionali proprio in qualità di antropologa ma anche di curatrice. Quindi in una doppia veste. Il suo ultimo libro si intitola Decolonizzare il museo, mostrazioni, pratiche artistiche, sguardi incarnati ed è uscito in marzo, quindi quest'anno, nel 2021, per le edizioni Mimesis. Giulia Grechi è collegata con noi al telefono. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutte le persone che ci ascoltano.
Allora, vorrei cominciare col dire che la discussione sulle collezioni e gli allestimenti proprio cosiddetti coloniali dei musei in proprio in buona parte del mondo, questo è ovvio, procede da decenni, però non si parla molto di restituzioni, questo anche nei musei etnografici che proprio dovrebbero avere il compito di conservare e valorizzare queste testimonianze del territorio che rappresentano. Ecco, non si vede tanto spazio dedicato alla contestualizzazione delle collezioni. Il suo libro proprio tiene conto di queste lacune.
Beh sì, diciamo che il punto di partenza è chiederci perché il museo va decolonizzato e rispetto a questo, diciamo, due questioni sono fondamentali. La prima riguarda tutti i musei in generale, cioè riguarda l'istituzione museo, che è un'istituzione che nasce in un momento in cui le nazioni europee si stavano fondando e quindi avevano bisogno di riempire di contenuti questa immaginazione della nazione, un periodo in cui il colonialismo era parte integrante della cultura e della definizione della nostra stessa identità. In particolare per i musei etnografici c'è una questione ancora più specifica che riguarda i patrimoni dei musei etnografici che sono per la maggior parte frutto di spoliazioni o di appropriazioni appunto durante il periodo coloniale. Rispetto a questo patrimonio, da molti anni, in realtà dagli anni 60, esiste un dibattito aperto sulla questione delle restituzioni, richieste che vengono ovviamente dai paesi ex colonizzati in particolare, che l'Europa ha sempre cercato un po' di evitare di affrontare. Negli ultimi anni, per fortuna, questa questione sta finalmente entrando nei dibattiti pubblici, soprattutto per ora in Germania e in Francia. Aspettiamo che succeda anche in Italia, sarà irrevocabile questo cambiamento, dovrà sicuramente arrivare, dovremo fare una riflessione molto ampia sui nostri patrimoni.
Certo, se ne parla un po' anche in Svizzera, ci arriveremo dopo. E lei sostiene che il museo può diventare proprio un laboratorio di pratiche di decolonizzazione e propone delle tracce possibili, insomma, delle strade che possono portare a questo processo. E mi rendo conto che potremmo dedicare una puntata intera a questo tema, però se dovessimo proprio riassumerle in sintesi, in estrema sintesi, Giulia Grechi.
Sì, beh, allora in generale intanto il museo nasce come dispositivo di educazione della cittadinanza e proprio per questa ragione anche oggi può essere considerato un dispositivo laboratoriale, no? Di educazione a nuovi sensi della cittadinanza che siano corrispondenti a una contemporaneità più diasporica, no? Innanzitutto bisogna riconoscere la colonialità che insiste all'interno di questi spazi e affrontarla con delle modifiche, con delle pratiche specifiche a tanti livelli. Questo si può fare innanzitutto analizzando la linea del colore, cioè le persone che lavorano dentro i musei o il pubblico del museo spesso sono omogenei dal punto di vista culturale e spesso la divisione del lavoro è legata anche a un'appartenenza razziale o etnica. Quello che riguarda i patrimoni di cui abbiamo già detto e le narrazioni del museo, come sono scritte le didascalie, in che modo vengono raccontati questi oggetti. E qui si apre un discorso che riguarda le relazioni con le cosiddette source communities o le comunità diasporiche che possono entrare direttamente in una contestazione, in una riscrittura di queste narrazioni. Ma il discorso si può allargare agli allestimenti, al design e al modo in cui gli oggetti vengono fruiti. Ecco, c'è molto da fare e si può fare in tantissimi di questi ambiti, attivando delle competenze specifiche.
E lei cita proprio anche alcuni progetti artistici e evidenzia le potenzialità poi proprio di decolonizzazione che possono proporre o che proprio contengono. E ci sono sono anche dei progetti che lei cura personalmente. Allora, qui le vorrei fare due domande in una, nel senso che lei quindi tratta il suo tema, la sua tesi, utilizzando due punti di vista. Uno è proprio quello dell'antropologa e l'altro è quello della curatrice delle mostre. E facendo un esempio di un progetto che lei cura e che diciamo anche lei è particolarmente caro, vorremmo anche capire quando ha usato il piglio dell'antropologa e quando quella della curatrice d'arte.
Allora, questo, detto
è
così,
un po' lunga
che io sia,
come domanda, è vero.
No, non so come, cerco di riassumere. No, detto così sembra che io sia un po' schizofrenica. In realtà queste due diciamo anime convivono sono inesplicabili dentro di me, perché proprio perché l'idea di partenza è quella che fare ricerca è indissociabile dalla pratica. Quindi le teorie e le pratiche non sono in contrasto, come purtroppo spesso accade nelle nostre accademie, ma devono assolutamente sostenersi a vicenda, sempre se l'ottica del fare ricerca è quella di innescare delle trasformazioni all'interno della società civile o della consapevolezza culturale delle persone, e non solo di, appunto, scrivere libri e pubblicare e farsi la propria carriera. Quindi teorie e pratiche inscindibili, pratiche all'interno del museo, in particolare del museo etnografico, e nel caso dei progetti che ho curato insieme ad altre persone, sempre in relazione con il lavoro di artisti contemporanei. Quindi si tratta di una modalità di lavoro fortemente relazionale, dove tra l'altro è anche interdisciplinare. Io non lavoro mai da sola, siamo sempre un gruppo di ricerca, sono io, Viviana Gravano, che è una storica dell'arte, Salvo Lombardo, che è un artista coreografo, e cito loro due perché con loro ho curato Resurface, Festival di Sguardi Postcoloniali, un palinsesto, diciamo così, artistico interdisciplinare che si è svolto due anni fa al MUCIV di Roma, al museo, in particolare al Museo Etnografico Luigi Pigorini, dove abbiamo lavorato con gli artisti all'interno dello spazio del museo e anche producendo dei lavori ad hoc, site specific, all'interno della collezione dell'ex Museo Coloniale di Roma, che è contenuta nei depositi del MUCIV. E questo credo che sia un elemento fondamentale: invitare artisti e curatori esterni al museo o curatrici a rileggere, rimediare, diciamo così, i patrimoni e le narrazioni del museo. E questo è un servizio non solo al pubblico e a nuovi tipi di pubblico che possono affacciarsi al museo, ma anche al museo stesso.
Certo, e il suo libro è anche proprio un diario di viaggio, parte alla scoperta di musei, arriva fino in Neozelanda, visita mostre, insomma festival per mezzo mondo, e arriva a Neuchâtel, questo ci interessa, al Musée d'Ethnographie di Neuchâtel, il MEN che non è il MEG perché quello è quello di Ginevra. Ecco, lei poi cita lì una mostra che è stata allestita e parla del museo di Neuchâtel per quanto riguarda il tipo di decolonizzazione che cerca di mettere in atto come museo etnografico. Ecco, che cosa ha trovato lì?
Beh, il MEN è uno degli esempi più luminosi, diciamo, di come un museo etnografico oggi possa davvero essere un museo contemporaneo. Il MEN è un museo che forse tra i primi, a partire già dagli anni Ottanta, stava lavorando in quest'ottica, cioè nell'ottica di quella che possiamo chiamare un'antropologia rimpatriata, cioè di usare il metodo antropologico non solo per osservare o analizzare gli altri, le altre culture, con chiaramente un approccio alla nascita di tipo coloniale, ma al contrario utilizzare quel metodo antropologico per guardare la nostra stessa cultura e quello che ha prodotto, quindi con uno sguardo fortemente critico, e quindi rendere il museo un luogo in cui si fa etnografia dell'etnografia e in cui quindi si ragiona in maniera critica sulla nostra cultura in relazione con le altre, quindi senza una gerarchizzazione. Quella che Marco Olivier Gonzan e Jacques Henard definiscono una museologia della rottura. Quindi diciamo lavorare sul mettere in crisi il visitatore e la visitatrice, sul cercare di provocarlo rispetto al suo comfort intellettuale, ai suoi sensi comuni, agli stereotipi, e metterlo anche a disagio, quindi non lavorare sull'armonia, ma sul mettere in discussione proprio da un punto di vista critico tutto quello a cui siamo abituati. È un museo dal quale si esce con moltissime domande e con qualche risposta, ma sicuramente con più domande.
Mm-hmm. E quindi quindi questo per quanto riguarda il Museo Etnografico di Neuchâtel, e volevo segnalare che c'è naturalmente anche il Museo Etnografico di Ginevra, questo è MEG, l'altro è MEN, insomma sono molto simile, un'istituzione che è all'avanguardia in questo campo in Svizzera per quanto riguarda proprio la decolonizzazione. E a questo proposito volevo segnalare ai nostri ascoltatori due interviste che ha fatto il nostro corrispondente Pier Lepori, che ha intervistato il direttore, che è Boris Vastiot, che spiega appunto al microfono del nostro corrispondente cosa significa questo progetto, quali sono i rischi connessi a una decostruzione totale dell'etnografia e anche le nuove prospettive che si aprono a un museo capace appunto di parlare, no? di questa, che è una delle preoccupazioni che riguardano appunto le collezioni dei musei. Quindi non so se lei ha avuto la possibilità di frequentare anche il Museo Etnografico di Ginevra, magari può essere uno spunto anche per lei se un giorno vorrà visitare
il prossimo,
anche questo.
Sarà il mio prossimo viaggio, sicuramente.
Grazie. Allora, grazie Nadia Grechi.
Grazie a voi.
Antropologa e autrice del libro Decolonizzare il museo, uscito per i tipi di Mimesis in questo 2021.